Allora dicevo che per Dio non ci sono persone particolari, non ci sono raccomandati, ma Lui è egualmente misericordioso, egualmente giusto nel confronto di tutti quanti. Questo è importante che lo comprendiamo. Quindi chi è più avanti spiritualmente, casomai, è una persona che ha una responsabilità maggiore, una responsabilità che, come vedremo, è una responsabilità di servizio, di amore, perché nell'ottica di Dio la sapienza, la conoscenza, l'essere più grande, questo lo sappiamo in senso generale, significa essere servo degli altri. Gesù stesso, quando i suoi discepoli erano così preoccupati per chi doveva un attimo sostituirlo, per chi doveva prendere il suo posto quando lui stava andando a morire, discutevano tra di loro su chi fosse il più grande, lo potete leggere in parecchi Vangeli, lui stesso non disse: no, mi dispiace, nessuno di voi deve essere il più grande. Non disse così. Non bloccò il loro desiderio di essere più grandi, ma disse che la logica del regno di Dio era un po' diversa da quella umana. Parlò che i principi, i dominatori, quelli che signoreggiano, si fanno servire, sono più grandi, ma tra di voi non deve essere così. Anzi, chi vuole essere il più grande sia il servo degli altri. Diventi il servo degli altri. E questo umanamente è impossibile, perché il tipo di sapienza, di conoscenza tante volte umana ci portano a una ottica diversa, ci portano mano a mano a disprezzare. Io mi ricordo quando mi credevo molto intelligente, guardavo dall'alto non solo della mia statura, ma dall'alto della mia intelligenza tutti quelli che mi sembravano poveri mortali che non potevano capire, che erano persone illetterate. Avevo uno spirito critico molto forte nei confronti di tutte le persone che giudicavo incapaci, non allo stesso livello intellettuale mio, e non solo questo, perché generalmente critichiamo le persone diverse, probabilmente quelli non intellettuali giudicavano me, quindi non è che è una prerogativa degli intellettuali, ma in generale, ecco, dicevo che dalla mia posizione di orgoglio ero lì a giudicare tutti, a cercare di essere più grande, e la mia conoscenza, il mio sapere, era come se fossero qualche cosa che mi faceva sentire superiore agli altri, quindi in diritto di giudicarli. Ma evidentemente questa non era una sapienza spirituale, perché questo non mi portava sicuramente ad andare verso gli altri, tanto meno a servirli, ma quasi pretendevo di essere servito. Ma gradualmente, nella comprensione di questa sapienza spirituale, nella esperienza di questo amore meraviglioso, è diventato sempre più facile poter andare verso l'altro, scoprendo questo tesoro reale, questa gratificazione personale della ricchezza di Dio dentro di me, è diventato naturale poterla condividere, poterla esprimere agli altri, poterla trasmettere agli altri. E gradualmente sono cadute le barriere di pregiudizio, di antipatia, di simpatie. Gradualmente stanno ancora cadendo, e questo spero che sia per la vita di ognuno di noi, questo processo in cui lo Spirito Santo ci aiuta a comprendere che più avanti andiamo, più possiamo realmente amare, più possiamo servire, più possiamo essere disponibili per gli altri. Quindi dicevo questo preambolo per farci comprendere che Dio non scoraggia chi vuole essere un responsabile, chi vuole crescere spiritualmente, chi vuole essere più grande degli altri, però ricorda a ognuno di noi che la logica del regno di Dio è diverso, è diversa. Non stiamo parlando di un discorso di annichilimento in cui tu per essere più grande ti devi autodistruggere o ti devi mortificare o non so cosa devi fare, ma se tu scopri il tesoro di Cristo puoi vivere di più di questa ricchezza e puoi trasmetterla agli altri. Puoi essere qualcuno quindi che può più spendere ed essere speso per gli altri, che può vivere non per se stesso, ma per Cristo, attraverso Cristo. Ma andiamo proprio all'argomento, su queste cose del resto ci ritorneremo. Potremmo solamente trattare chiaramente gli aspetti generali di questo rapporto genitori-figli, ed è un rapporto molto importante, per lo sviluppo delle, non solo dei nostri figli, ma per le relazioni in genere, come ho finito di dire poco fa, tra tutte le persone, perché ci sono sempre persone a livello diverso. Noi parleremo del rapporto padre-figlio per intendere anche un rapporto padre-spirituale-figlio. Per esempio l'Apostolo Paolo era come un padre spirituale, per esempio per Timoteo, era stato non suo figlio nel senso carnale, ma era stato qualcuno guidato, partorito, non da Paolo chiaramente, ma attraverso la testimonianza, attraverso l'insegnamento, attraverso il discepolato che Paolo aveva esercitato nei suoi confronti, come d'altronde lo stesso Gesù aveva preso dei discepoli e aveva trasmesso a questi discepoli, aveva cercato di trasmettere, dovremmo dire per precisione, perché sembra che dopo 3 anni che erano stati con lui non avevano capito quasi niente. E se non fosse venuto poi lo Spirito Santo a riproporre queste cose, a illuminare i loro occhi, è probabile che dopo questa bella avventura sarebbero tutti tornati come stavano facendo, chi a pescare, chi dicendo sì, è stato bello, dicevamo, pensavamo che fosse il Messia, pensavamo, specialmente quando lo vedevamo, con tutta la folla lo seguiva, tutti dicevano Gesù lo vogliamo fare il re, allora sì, in quel momento pensavamo tutti che fosse il Messia, ma poi l'abbiamo visto là, appeso in quella croce, e non era certo una bella fine per un re, per un Messia, lì, inchiodato. Certo, non avevano compreso ancora l'enorme, il grandioso significato del sacrificio di Gesù. Ma noi non siamo tante volte molto più intelligenti di loro. Se non fosse venuto lo Spirito Santo, se non ci avesse lasciato veramente questa meravigliosa parola, come accennavamo questa mattina, anche noi saremmo chissà dove e chissà secondo quali pensieri e vie. Dicevo, è molto importante comprendere che questo rapporto è fondamentale per l'equilibrio delle famiglie ed è purtroppo spesso trascurato nell'ambito della famiglia, il rapporto e la chiarezza di questo rapporto. Dico nell'ambito cristiano proprio perché in questo ambito, dove in teoria dovrebbe prevalere di più l'armonia e la pace, ecco perché spesso si fa l'esempio, come dire, una famiglia cristiana, e questo dovrebbe sembrare una garanzia perché tutto vada bene, tutto siano d'amore e d'accordo, tutto scorre perfettamente, ma non sempre purtroppo le cose sono così, ma non sono così spesso per quel discorso che facciamo anche stamattina, perché pur essendo credenti spesso non siamo ancora entrati, non abbiamo compreso cosa significa avere relazioni gli uni con gli altri, pur essendo credenti ancora spesso usiamo quell'arsenale di cui parlavamo ieri e l'altro ieri, che ci troviamo molto a disposizione, e la famiglia, più che un gruppo particolare dove sviluppare forse l'amore e la pace, diventa una specie di campo di battaglia. E spesso purtroppo è così. Pur invece di essere un circolo, un punto privilegiato dove si impara a comunicare, dove si impara a stimarsi, dove si impara ad accettarsi, spesso diventa invece il punto dove si impara a litigare. Siete d'accordo? E per un certo verso potrebbe essere anche positivo. Qualcuno dice, perché positivo? Perché già litigare è molto di più di ignorarsi. Già il litigio è qualche cosa che esprime un desiderio di comunicazione. Il danno più grande invece delle famiglie di oggi è proprio che non si ha nessuna comunicazione, quindi non si litiga neanche, perché ognuno ha una vita per conto proprio, e purtroppo si stabilisce anche nella famiglia quel tipo di pace, che diciamo pace formale, che la protegge, cioè che protegge la famiglia da conflitti, da separazioni, però non c'è comunicazione, è una pace apparente, e lì non si sviluppa niente. Anzi, ognuno poi va secondo la propria via, non c'è un colloquio, non c'è un rapporto genitori-figli e alla fine ci si ritrova separati, anzi si parte in separazione e le barriere vanno crescendo lungo il tempo fino ad arrivare a separazioni totali. Dicevo che spesso pur la famiglia essendo un posto privilegiato dove si dovrebbe imparare a comunicare, imparare a trasmettere, invece diventa proprio tante volte perché non siamo in grado di essere genitori, un punto dove ci sono i massimi conflitti, le massime tensioni o una pace formale, e quindi tutto questo con effetti disastrosi. Qualcuno potrebbe dire sui figli, ma sapete, io non so se gli effetti più disastrosi sono per i figli o per i genitori. Ultimamente sono stato a Roma a un convegno sugli adolescenti e si parlava delle problematiche degli adolescenti, e ho fatto proprio un corso sulle problematiche dell'adolescente, in particolare sulla depressione dell'adolescente, ma sarebbe stato più utile fare sulla depressione del padre, della madre, dell'adolescente. Perché spesso l'adolescente, con tutte le sue problematiche, finisce per essere causa di depressione per i genitori che non sanno più come prenderlo, come avere a che fare con lui, non capiscono perché, e in parte di questi studi cercheremo di vedere queste cose, non capiscono come mai, dopo aver inculcato certe cose, certe norme, certe leggi, certe regole, alla fine ottengono un risultato completamente diverso. E allora lì la depressione spesso viene ai genitori, non viene agli adolescenti. O meglio, quella degli adolescenti si risolve velocemente, quella dei genitori spesso permane, vedendo i propri figli spesso prendere delle strade che magari non sono in sintonia con quello che era il desiderio dei genitori. D'altronde essere genitori, guide, responsabili, curatori, ricordate che il discorso è sempre ampliato, non lo vediamo solamente nell'ambito familiare, vediamolo nell'ambito di quello che significa che nel momento in cui tu hai una responsabilità nei confronti di chiunque, in qualche modo sei chiamato ad esprimere la tua responsabilità e a trasmettere veramente quel beneficio che tu hai a favore dell'intero gruppo, a favore dell'altro in genere, della famiglia, del gruppo comunitario dove ti trovi o in qualunque posto. Dicevo, essere genitori è un compito di notevole responsabilità. È difficile espletare questo compito di genitori e di guide, intanto come prima difficoltà estrema, se non si comincia ad avere una motivazione di amore. Ed è difficile, come osservavamo questa mattina, per una persona che non è mai stato oggetto dell'amore di altri, capire cosa significa amare. Qui un attimo, dovremmo un attimo ritornare forse al nostro essere bambini. Se qualcuno di voi non ha mai compreso o non ha mai sperimentato un affetto reale, forte, da parte di qualcuno, solitamente dovrebbero essere i genitori a trasmettere questo tipo di affetto. Se qualcuno di noi non ha sperimentato cosa significa veramente essere oggetto dell'amore degli altri, sarà molto difficile che possa comprendere ed espletare, esprimere a sua volta questa caratteristica nel rapporto, in questo caso con i figli o con le persone che gli sono sottoposte nel posto di sua responsabilità. Quindi la motivazione di amore è la più difficile, ed è difficile soprattutto nel momento in cui non abbiamo avuto questa esperienza di amore, di figure genitoriali. Ma allora vuol dire che qualcuno che non è stato amato dai genitori non può mai recuperare, ma è al più, quantomeno aver sperimentato la figura di Dio Padre. Ecco perché è importante, sottolineavamo ieri, ed è fondamentale che in un momento della nostra crescita spirituale, sarebbe molto bello se fosse all'inizio, ma spesso purtroppo magari siamo stati evangelizzati con un'idea di Dio che ci manda all'inferno, allora tutti dice sì, sono salvato, faccio qualunque cosa pur di non andare all'inferno, faccio qualunque cosa, ma in un rapporto basato sulla paura non ci può essere l'amore. Questo è fondamentale, fratelli, questo abbiamo bisogno di comprenderlo. Dobbiamo comprendere che quell'ordine apparente determinato dalla paura non è mai testimonianza di amore. Si possono fare tanti esempi, mi viene l'esempio, abbiamo un fratello carabiniere, Magari se vediamo una parata di carabinieri, sono tutti a posto, tutti perfetti, tutti sincronizzati, tutti... Sembra una dimostrazione di estrema funzionalità, di estrema armonia, di estrema interdipendenza, ma andiamo a vedere poi cosa pensa uno dell'altro. Andiamo a chiedere cosa pensa il caporale. Il caporale c'è, no? Non c'è caporale. Il sergente. Appuntato. Del maggiore. Del maresciallo, del brigadiere. Andiamo a vedere cosa pensa. Credo che avremo delle brutte sorprese. Ci accorgeremo che tutto quello che è un'apparente unitarietà data dalla divisa, data dalle regole, data dall'ordine, quello che volete, non corrisponde a un rapporto di amore. Ed è molto difficile vivere un rapporto di amore dove tutto questo è legato a delle regole esterne. Parlavamo qualche tempo fa, qualche ora fa forse, parlavo con qualcuno, dicendo proprio che l'energia propellente della legge nel Vecchio Testamento era la paura. Guai a chi non fa questo, o chi mette in pratica vivrà per. Questo era la legge. Se non fai questo, ti succederà questo, questo e questo. Mamma mia, che paura. Allora meglio che ci mettiamo in riga, meglio che ci mettiamo... E senza che ce ne rendiamo conto, questo stesso principio è un principio che spesso, come genitori, come guide, noi esercitiamo e che non permette alle persone di comprendere cosa significa essere oggetti di amore. Questo perché? Perché noi diciamo, io ti accetto se tu sei secondo questi requisiti. E questo non è percepito come amore dai bambini. Cercate di seguirmi. Come a dire, l'accettazione della regola è legata solamente alla paura da parte del bambino di non essere accettato. Cioè che se lui non mette in pratica quelle regole, verrà privato dell'amore del padre, verrà privato dell'amore della madre. E lo stesso discorso è per Dio. Perché sto accennando queste cose? Perché fino a che siamo in un rapporto di questo genere, siamo stati con i nostri genitori o lo siamo ancora con Dio, noi non riusciremo a capire mai cosa significa essere amati, non per quello che facciamo, per quello che dimostriamo, ma essere amati proprio perché qualcuno ci ama, così come siamo. E questo è difficile, difficile, direi quasi impossibile, perché nel sistema in cui viviamo non esiste un tipo di amore di questo genere. L'amore di Dio, o l'agapeo se volete, esiste l'eros, esiste il fileo, l'amicizia, l'amore amicizia, e qui... Tutto il mondo vive di fileo, amicizia, di eros, anzi prima di eros, qualche psicanalista parlava della libido come prima spinta che motiva le persone, poi anche dell'amicizia, del fileo, dei sentimenti, però siamo stati molto carenti dell'agapeo, nessuno ci ha agapato, scusate il neologismo. Nessuno ci ha amato veramente con un amore disinteressato vero. Qualcuno diceva la mamma sì, ma anche l'amore della mamma, spesso, può essere più un amore morboso, può essere più un amore possessivo, ma è un amore che non è detto che sia agapeo. Può essere anche, se la persona è cresciuta nell'amore di Dio, è riuscita a trasmettere, a fare comprendere questo amore ai suoi figli, o se è un responsabile, a quelli che sono... nella sua responsabilità, ma solitamente è difficile, fratelli. Viviamo in un mondo dove l'agapeo è proprio difficile trovarlo, anche se Dio ce l'ha dato. Tante volte abbiamo bisogno di scoprirlo e prima di scoprirlo ne prendiamo di cantonate. Ma dicevo, per ritornare al soggetto, se noi non abbiamo avuto questa esperienza di essere agapati, di essere amati in una maniera forte, né dai nostri genitori, né da Dio, il nostro rapporto con le figure di responsabilità o con l'autorità in genere, ecco, per parlare in termini psicologici si parla di rapporto con l'autorità, non con l'autorità costituita, con i nostri, diciamo, responsabili politici, con i nostri capi o con non so quali altre funzioni dello Stato, ma il rapporto con l'autorità è un rapporto solamente di paura. È chiaro questo concetto? Un rapporto in cui tu righi dritto solamente per paura o di essere punito o di non essere accettato o non so di quale altra situazione. Quindi, quando tu stesso hai un rapporto a tua volta, penserai che l'unico modo di ottenere un risultato sugli altri o sui figli o sulle persone che sono sottomesse, usiamo questo termine, ecco, anche se non mi piace, anche se è un termine spirituale, che sono sottomesse alla tua autorità. Allora, cosa significa questo? Abbiamo bisogno di comprendere cosa significa autorità, cosa significa sottomissione, perché sono due concetti biblici, sono due concetti scritturali meravigliosi, ma rischiamo sicuramente di interpretarli secondo le solite distorsioni, secondo come gli stessi discepoli di Gesù. Non siamo molto meno spirituali di loro, siamo sullo stesso livello, non vi scoraggiate, siamo a livello di Pietro, siamo a livello di Giacomo, di Giovanni, siamo al loro stesso livello quando ragioniamo secondo una mentalità umana, ma lo Spirito Santo vuole farci comprendere come entrare in una ottica diversa proprio per avere dei risultati diversi. E allora dicevo che è fondamentale essere coscienti dell'amore del Padre per eccellenza, cioè di Dio. E c'è un momento nella nostra vita in cui credo che questa coscienza cominci ad avvenire. Forse nel momento in cui ci sentiamo meno amabili. E lì scopriamo, ma come, Signore, mi ami ancora? Come ti amo ancora? Io ti ho sempre amato. Come, Signore? Ma tu mi perdoni ancora? Ma io ti ho già perdonato, figlio mio, passato. Io ti vedo attraverso Gesù. Non c'è più alcuna condanna, esprimeva chiaramente l'Apostolo Paolo, per chi è in Cristo Gesù. La grazia di Dio vuole liberarci da questa paura della condanna per farci vivere motivati dall'amore, non dalla paura, dall'amore. Non so se per qualcuno di voi è difficile comprendere questo, ma Dio non vuole che abbiamo un rapporto con Lui basato sulla paura, perché l'amore perfetto caccia via nella paura, ci ricorderà l'Apostolo Giovanni, perché la paura implica ancora l'apprensione per un castigo. Andiamo avanti. Quindi dicevo, leggiamo un verso, cominciamo a leggere, in Prima Giovanni, capitolo 4, verso 19. Poco prima aveva detto quel verso che ho appena citato, cioè il verso 18 aveva detto: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto. E l'amore perfetto qual è? L'abbiamo appena detto, l'agapeo. L'amore perfetto è l'amore di Dio. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. L'amore perfetto, l'amore di Dio caccia via la paura. Perché? Perché la paura implica apprensione di castigo. Cioè, se noi viviamo ancora una paura, non confondiamo la paura col timore di Dio, cioè qualcuno, timore di Dio che non è paura, timore potrebbe essere un desiderio di non dispiacere la persona che si ama, ecco, vedete come cambia già il concetto, ma non è paura, stiamo attenti. Se qualcuno dice perché la paura ancora implica preoccupazione del castigo, cioè se abbiamo paura ancora di Dio, state attenti perché questo è un concetto forte, Se abbiamo paura ancora di Dio, vuol dire che non abbiamo conosciuto l'agapeo. Non significa che l'amore di Dio non è stato sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo, solo che Dio ha voglia di spargerlo, noi non ce ne accorgiamo, Lui sparge, e noi siamo là invece a fare come Pietro: no Signore, lavare tu i piedi a me, no Signore, amare tu me, ma come fai ad amarmi così brutto? Signore, no, ho paura di deluderti. Ma figlio mio, ma tu già mi hai deluso, è una vita che mi hai deluso, ma io ti amo e io ho fatto un'opera nuova dentro di te, ho messo la mia vita dentro di te. Non mi puoi più deludere, mi dispiace per te. Certo, l'amore perfetto caccia via la paura. Infatti cosa dice poi? E chi ha paura non è perfetto nell'amore. O potremmo dire in altri termini, non ha scoperto l'amore perfetto. Cioè, perché non essere perfetto nell'amore, credo che nessuno mai potrà essere perfetto nell'amore. Siamo in un cammino di crescita. Siamo in un cammino di santificazione, l'abbiamo detto anche questa mattina. Stiamo imparando ad amarci, tante volte è difficile, difficile. Ma grazie a Dio ci stiamo riuscendo un poco più di ieri e spero meno di domani. Spero che domani riuscirò ad amarvi di più e spero che anche voi mi riuscirete ad amare di più. Siamo in un cammino di crescita esponenziale dell'amore, ma chi ha paura non è perfetto nell'amore. Questo è un concetto importantissimo. O non ha ancora sperimentato cosa significa un amore perfetto. Cioè un amore, detto in altri termini, non stiamo qui a parlare dell'agapeo perché se no dovremmo fare tutta la settimana per parlare dell'agapeo, ma un amore che dà senza aspettarsi. Ma dove esiste questo amore? Voi pensate che i genitori così istintualmente amano senza aspettarsi? È difficile. Solamente se imparano ad amare secondo l'amore di Dio. Ma un genitore tendenzialmente amerà il figlio fino a che, o perlomeno lo amerà in una certa maniera, fino a che il figlio corrisponda alle sue aspettative. Come dire, è normale. Purtroppo usiamo tante volte anche questa frase nella nostra educazione. Fai questo, fai quell'altro, se no papà non ti vuole bene più, se no mamma non ti vuole bene più. Cominciamo a fare capire al bambino quasi che lui per essere amato deve avere paura di sbagliare. Deve avere paura e quindi in qualche modo se noi nel nostro rapporto con Dio restiamo in questa direzione non riusciremo a capire cosa significa un amore perfetto verso di noi, perché penseremo che Dio non ci può mai amare perfettamente, perché mai noi siamo perfetti, mai noi siamo al 100% come Lui vorrebbe, mai siamo. Certo, c'è un cammino di santificazione, Lui ci invita a camminare, a rinnovare le nostre menti, ma mai arriveremo a un rinnovamento totale, fratelli, questo diciamolo chiaro. Fino all'ultimo momento della nostra vita avremo sempre qualcosa da imparare, potremo sempre crescere nell'amore, nella fede. Non c'è nessuno che dice: io sono arrivato all'università, ormai mi sono specializzato e ormai sono basta, sono arrivato. No, non si arriva, è un cammino, quello della fede, della crescita nella fede, che non si fermerà mai fino a che saremo su questa terra. E allora, andiamo al versetto, questo è un preambolo. Noi amiamo, dice il versetto 19, perché Egli ci ha amati per primo. E qua c'è una dinamite in questo verso. Noi amiamo. Diciamolo in altri termini. Noi agapiamo perché abbiamo scoperto qualcuno che ci agapava. Noi riusciamo ad amare dell'amore di Dio perché siamo divenuti consapevoli di cosa significa essere amati, essere oggetto di quest'amore. Ma se non abbiamo compreso, ritornando al punto da cui siamo partiti, cosa significa essere oggetto dell'amore di Dio, è difficile che riusciremo ad amare. Non solo ad amare Dio, perché diremo: ma altro Signore che comandamenti leggeri, ma io per mettere in pratica la tua parola sudo 7 camicie al giorno. Eppure pretendi che ti amo. Non solo sto qui a sudare, a cercare di essere coerente, a cercare di mettercela tutta, eppure pretendi che ti devo dire pure grazie. Ma questo è troppo. Io almeno quando faccio il lavoro all'ufficio faccio tutto perfetto, faccio così, ma poi mi devono pagare loro. Qua io faccio tutto perfetto e poi ti devo dire pure grazie. Ehi, non è possibile. La nostra mente non rinnovata ci potrebbe fare pensare questo, ci potrebbe fare non capire l'importanza della grazia di Dio. Leggevo qualche tempo fa un bellissimo articolo su RUA, sui lavoratori delle diverse ore, quella critica che quelli che erano stati presi al lavoro nelle prime ore portavano agli ultimi. Ma non è giusto! Noi è tutta la giornata che lavoriamo e abbiamo lo stesso premio. E la grandezza della misericordia di Dio, volete voi impedirmi di essere misericordioso? La difficoltà che abbiamo a comprendere che l'amore di Dio non si paga, non si può comprare, non si può meritare tantomeno. Era su questa impostazione che i lavoratori delle diverse ore si lamentavano. Ma come? Noi meriteremmo molto di più e tu ci dai lo stesso amore? Ma non esiste un padrone così, ma sei pazzo? Dio ci vuole fare comprendere che nessuno di noi, quelli della prima, della seconda, della terza ora, meriterebbe nessun pagamento. Ma il suo amore è proprio un tipo dell'amore di Dio che è gratuito, è un amore misericordioso, è un amore che ha fatto pagare Gesù proprio perché noi non dovessimo pagare. Ed è la scoperta di questo amore che ci rende capaci poi di amare, di camminare, di procedere nella vita cristiana e quindi anche di esprimerlo ai nostri figli e di esprimerlo agli altri che sono con noi, sono sottomessi alla nostra autorità. Ritornando a quello che stavamo dicendo, purtroppo quasi sempre ci si trova impreparati a questo compito. Non si fanno scuole per genitori. Sì, qualche volta si fanno scuole per responsabili, ma temo che spesso uno ci va per imparare a comandare, non per imparare a servire. E allora purtroppo arriviamo in posti spesso di responsabilità, in posti di padre e madre, senza avere questa preparazione, senza avere avuto questa formazione, e di solito poi cosa si fa? Ci si arrangia applicando le regole, i metodi, le tradizioni del proprio background culturale, dei propri... Non lo so, uno è stato educato in un modo, questo è un modo di dire, non c'è niente di psicologico, tende a riproporre lo stesso tipo di educazione con i propri figli. Non lo so, uno ha avuto un padre rigido, facciamo l'esempio, molto preciso, tipo tedesco. Allora è chiaro che è probabile che lo stesso tipo di educazione che ha ricevuto, per forza di cose, per cultura, per mentalità, tenderà a riproporla nell'ambito della sua famiglia. Questa è una cosa molto naturale, ognuno ripropone i modelli che ha ricevuto, che ha acquisito e che ha poi in qualche modo pensato che siano buoni e li trasmette agli altri. Quindi un'applicazione di metodologie derivanti da questo background, dalla cultura, dalla tradizione, anche religiosa. Ricordiamo spesso, per esempio, che molti pregiudizi e molte immagini false di Dio, ricordate, ne parlavamo stamattina, si creano nella nostra infanzia. Fai questo, se no Dio. Fai questo, se no Gesù ti manda all'inferno. Se no il diavoletto viene a prenderti. Non so, ognuno potrebbe usare dei mezzi diversi. Però spesso, appunto, tante immagini di Dio, delle cose spirituali, si formano in maniera falsa anche nella nostra infanzia. Quindi ricordate che è molto importante anche come genitori poter dare una giusta immagine di Dio, delle realtà spirituali, ai nostri figli, ma avendola noi, avendola, avendo superato noi i pregiudizi, avendo noi compreso questa realtà, le possiamo trasmettere a nostra volta. E prima di entrare nel vivo dell'argomento, e questa sera ci fermiamo a questa parte introduttiva, vorrei parlare di alcuni aspetti fondamentali che ci aiutano ad essere, io dico, genitori di un nuovo patto. Cosa significa? L'Apostolo Paolo usa ministri di un nuovo patto, ma essere ministri è un po' come essere genitori. Non sto parlando del ministro degli interni, ministro, ma sto parlando di qualcuno che ha un incarico, che ha una responsabilità, che ha un ministero. Quindi sia nell'ambito di responsabilità carismatica, di ministerio, di espletamento della propria chiamata, profeta, apostolo, dottore, pastore, nel proprio ufficio, vescovo, eccetera, nella responsabilità genitore, guida, leader di un gruppo in casa, di una cellula, di quello che volete, di una comunità libera, di un centro interconfessionale, di qualunque cosa. Cosa significa essere ministri, genitori di un nuovo patto? E questo perché? Perché i nostri figli, come dice la Scrittura, e ora la prendiamo subito, e questo sarà il versetto con cui questa sera concluderemo, i nostri figli possano diventare una lettera di Cristo scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito dell'Iddio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. E prendiamo un attimo questo versetto che ci aiuterà a comprendere. Andiamo in Seconda Corinzi, al capitolo 3. Prima al verso 2 Paolo aveva detto: siete voi la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo scritta mediante il nostro ministero. E qui troviamo un concetto fondamentale: attraverso la responsabilità, attraverso il nostro ministero, è come se noi abbiamo questa possibilità di scrivere nelle vite degli altri. Dico scrivere, non scarabocchiare. Di scrivere nelle vite degli altri. E questo è un concetto importantissimo. Cioè, noi, attraverso lo Spirito Santo, possiamo scrivere. Possiamo aiutare, quindi, una persona a scrivere nella sua vita qualche cosa. Possiamo aprire dei capitoli belli. Possiamo aprire dei capitoli brutti nella vita di un'altra persona. Possiamo scrivere qualche cosa di edificante, possiamo scrivere qualche cosa di distruttivo, possiamo scrivere qualche cosa di bello, possiamo scrivere qualcosa di brutto. Qualunque persona che è in responsabilità, che ha un ministero, è una persona che scrive qualcosa nella vita degli altri. Qualcuno di voi dice: ma io non so scrivere. Mi dispiace, anche se non sai scrivere, scrivi lo stesso. Tante volte, anche se noi non facciamo niente, il nostro esempio scrive nella vita degli altri. Il nostro fare, non c'è bisogno di dire, di avere un rapporto diretto. Anche quando qualcuno ci osserva, stiamo scrivendo qualche cosa. Non solamente nel capitolo della nostra vita, ma in chi in qualche modo sta guardandoci, in chi in qualche modo si aspetta qualche cosa da noi. Certo, probabilmente per chi se ne frega di noi non stiamo scrivendo niente, ma per chi sta guardandoci, per chi ha in noi un punto di riferimento, per chi sta vedendo noi come qualcuno da cui ricevere qualcosa, è come se avessimo un canale preferenziale dove possiamo scrivere. Scritta mediante, voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro ministero, scritta non con inchiostro. Guardate che strano, non con inchiostro. Ma le lettere si scrivono con inchiostro? Si scrivono con l'inchiostro. A penna, sì. tutti gli attestati, i contratti, tutte le cose legali, tutti gli atti di ufficio, tutto quello che volete, si scrive con l'inchiostro. Magari sarà toner, sarà altro tipo di inchiostro, ma sempre con l'inchiostro. Ma cosa vuole dire qua l'Apostolo Paolo? Perché ce l'ha con l'inchiostro? Forse ce l'aveva con qualche fabbrica di inchiostro, oppure era, qualcuno dice che lui fosse un po' misogino, un po' odiava le donne, forse odiava scrivere con l'inchiostro? No, ma vuole dire qualche cosa di particolare. Lui sta cercando di fare comprendere una realtà che è la realtà del nuovo patto, in cui la lettera non è più scritta su tavole, infatti lo dirà dopo. Non è più scritta su qualche cosa di esterno, ma è scritta nei cuori delle persone. E questo è il miracolo del nuovo patto. Ma andiamo avanti. Quindi non scritta con inchiostro, ma con lo spirito dell'Iddio vivente. Non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori umani, cuori di carne. Che sono uomini, cioè, come a dire. Cioè la legge non è più scritta all'esterno, ma la legge è scritta dentro le persone. La legge è scritta nel di dentro. E allora questo è un concetto che cominciamo solamente ad accennare questa sera. Cosa significa? Una persona che è in responsabilità, una persona che ha un ministero, è una persona che scrive, e questo l'abbiamo detto, nella vita degli altri qualche cosa, ma che scrive intanto non con inchiostro ma con lo spirito dell'Iddio vivente. Cosa significa scrivere con lo spirito? Ma lo spirito non sporca, lo spirito non incide, e invece direi di sì, che lo spirito altro che non sporca sicuramente, ma lo spirito incide, lo spirito mostra, lo spirito rivela. Scrivere attraverso lo Spirito Santo dovrebbe essere una comprensione chiara che noi abbiamo di come significa, di cosa significa intervenire nelle vite degli altri, di cosa significa entrare in contatto con gli altri dando un reale beneficio. E sapete perché? Perché se noi riusciamo a scrivere con lo Spirito Santo, non si cancella più. Se noi invece scriviamo con l'inchiostro, uccide quello nel peggiore delle ipotesi, ma in ogni caso si scolora, per quanto ci sono degli inchiostri indelebili. Il tempo è un nemico, il deterioramento, l'inchiostro, tutto quello che è scritto in una maniera umana, tutto quello che è scritto secondo un'ottica umana. E l'ottica umana, vedremo che è l'ottica solamente della legge, che ha un suo valore importantissimo. Questo non significa, lo vedremo penso domani, che non bisogna avere una linea chiara di disciplina nella propria famiglia, stiamo attenti, non significa vivere nell'anarchia, ma bisogna comprendere là dove finisce l'opera della legge e comincia quella dello spirito, e comincia quella della grazia. E dove l'opera della legge è qualcosa di propedeutico, di preparatorio, perché vedremo domani, come ci dice l'Apostolo Paolo più avanti, che la legge è buona se si usa in maniera legittima. Dice, ma come uno può usare la legge pure in maniera illegittima? Sì, la legge usata in maniera illegittima uccide, non aiuta. La legge usata in maniera illegittima non scrive con lo Spirito Santo, ma scrive con l'inchiostro, e poi ha il risultato di perdere quello che si è scritto. Allora noi non vogliamo che le persone che ci sono care, le persone che abbiamo in responsabilità, possano perdere questo che scriviamo attraverso lo Spirito Santo. E se attraverso lo Spirito Santo state certi che non sarà perso. Ma se attraverso altri mezzi, se attraverso pressioni emotive, ci sono delle persone che noi sottoponendole a manipolazioni in certi momenti, facendogli paura, gli possiamo fare le cose più incredibili, ma subito dopo. Ci sono tanti sistemi di evangelizzazioni basati sulla manipolazione. Qualcuno si scandalizzerà. Ma esiste purtroppo. Tante volte pensiamo che basta essere dei buoni oratori, parliamo, finiremo per suggestionare le persone. Ma se non scriviamo attraverso lo Spirito Santo tutto quello che apparentemente abbiamo inculcato in quelle persone, è inculcato già una parola buona, dovremmo dire fatto lavaggio di cervello purtroppo tante volte, prima o poi verrà rigettato e quelle persone che sembravano perfettamente integrate nel nostro gruppo, nella nostra chiesa, a un certo punto si riveleranno completamente diverse. Ma com'è? Si è scolorito l'inchiostro? No, non abbiamo scritto con lo Spirito dell'Iddio vivente, non abbiamo scritto qualche cosa che poteva durare, abbiamo scritto qualche cosa che funzionava fino a che c'era qualcuno che gli stava dietro a puntargli sempre il dito, fino a qualcuno che lo minacciava, ma quando quella persona ha avuto il coraggio di ribellarsi è finita tutta quella legge e quella persona forse sta male perché avrebbe dovuto comprendere cosa significa avere scritto nella propria vita attraverso lo Spirito Santo. E infatti, per concludere, leggiamo altri tre versetti. E una tale confidenza noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. E infatti questo lo afferma Paolo, come dire, questa capacità, questa possibilità di essere responsabili, ministri, non è qualche cosa che ci siamo svegliati un giorno, abbiamo fatto un corso, abbiamo studiato chissà che cosa, ma non già, dice, che siamo di per noi stessi capaci di pensare questo come qualche cosa che può venire da noi. Cioè, da noi non può venire questa capacità, ritornando al concetto di poco fa, dalla nostra mente, dalle nostre esperienze umane, non capiremo mai cosa significa essere amati dell'amore di Dio, non riusciremo ad amare Dio. Non riusciremo mai a capire cosa significa che Dio ha un'autorità e quindi quando noi siamo in autorità pensiamo che autorità significa essere come Giove, che mangiamo fulmini alle persone che non corrispondono ai nostri pensieri e così via. Non può venire da noi, ma la nostra capacità. Qua ci sarebbe da deprimere, si dice non può venire da noi, non possiamo fare niente. No, ma c'è sempre un rovescio della medaglia. Quello che è impossibile all'uomo è possibile a Dio, allora c'è speranza. Ma la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha reso capaci di essere genitori, responsabili, ministri, guide, leader di un nuovo patto. Questo è il segreto. Dio ci rende capaci di espletare questa chiamata, di espletare questo ministerio. E poi lo specifica, come qualcuno aveva detto poco fa, ha parlato di uccidere, infatti così, di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. La lettera uccide perché fa parte di un sistema che ha avuto un valore grandissimo, quello della legge, è venuta per mezzo di Mosè, ma la grazia è venuta per mezzo di Gesù Cristo, alleluia, siamo nell'era della grazia. E allora, se noi restiamo sempre nell'era di Mosè, rimaniamo morti, perché rimaniamo sotto la maledizione della legge. Ma se noi comprendiamo la grazia di Dio, avremo questa possibilità di comprendere che lo Spirito Santo, perché vivifica? Perché in realtà Lui illumina quelle cose che sono vive, la vita di Dio in noi. Lo Spirito Santo vivifica perché Lui non prende dei modelli esterni e cerca di fare, come a dire, cambiare le nostre teste cominciando a darci frustate. E la frustata dice, ma lo vuoi capire che è così? Beh, è là una frustata. Ma lo vuoi capire che è così? Un'altra frustata. E noi lì Dice, ma veramente non lo capisco. No, lo Spirito Santo vivifica perché? Perché sappiamo che ci è stato dato per illuminare le cose che Dio ci ha donato, la vita di Cristo in noi. Lo Spirito Santo illumina queste cose. Ecco perché se lo Spirito Santo le illumina, noi veniamo vivificati. E questa vita di Cristo che è stata piantata in noi diventa qualche cosa di esterno. Ma se noi non impariamo attraverso lo Spirito Santo a vivificare gli altri, altro che vivificarli, li mettiamo a knockout, li neutralizziamo, li facciamo crollare. Come dicevo ieri, magari per un momento sembreremo di guidarli alla legge. Abbiamo fatto l'esempio della legge di gravità, ve lo ricordate? C'eravate tutti? Che all'inizio può sembrare che uno possa vincere una legge. Ho fatto l'esempio del tavolino, ho detto qualcuno di voi tenga il tavolino in alto, ci riuscite? Sì, per un minuto, per due minuti, per tre minuti, i più forti per un'ora, ma alla fine la legge della gravità vincerà il vostro sforzo muscolare. Ed è lo stesso, lo sforzo umano ti può fare riuscire a essere paziente per un quarto d'ora, per mezz'ora, ma già è assai, ma poi ci sarà il momento in cui scoppierai e in cui farai passare guai agli altri per tutto quello che hai dovuto pazientare, quindi sarai qualcuno forse che prende il mitra, e temo che negli ultimi tempi succederanno molte cose di questo genere, soprattutto, e questo vi sembrerà strano, qualcuno potrebbe pensare in Sicilia, no, queste già in Sicilia succedono, ci sono all'ordine, ma soprattutto in quegli stati dove c'è un'enorme repressione, tipo Svizzera, non so, cioè scoprirete che persone che fino a quel momento erano state proprio ligie, perfette, integrate, avevano esercitato una repressione estrema sulla loro aggressività, cominceranno a prendere mitra e a sparare ai vicini di casa, già forse qualcosa del genere è successo, ma questa violenza comincerà a venire in maniera più strana da quelle persone che sembravano degli agnelli, che sembravano delle persone più gentili, ma che purtroppo, come abbiamo detto ieri, usavano i meccanismi di difesa per difendersi dalla loro aggressività. Ce n'è uno meccanismo che si chiama formazione reattiva, cioè che tu sei più gentile proprio con la persona che odi di più. Quindi per proteggerti, perché se dovessi accorgere quanto la odi, altro che digli caro, la strozzeresti direttamente. Allora lì devi essere ancora più gentile e non te ne accorgi. Ma c'è un momento in cui tutti questi meccanismi salteranno e allora sarà veramente un pandemonio. Ed è bene invece che noi come credenti cominciamo invece a comprendere queste cose e a ripulire le nostre soffitte per non rischiare di fare simili cose. Quindi questa sera concludiamo dicendo solamente questo, rileggendo: abbiamo bisogno di comprendere cosa significa essere genitori di un nuovo patto, ci ritorneremo domani, questo perché i nostri figli, abbiamo detto, diventino una lettera di Cristo scritta non con inchiostro, ma con lo spirito dell'Iddio vivente, cioè con lo spirito che vivifica, non con la lettera che uccide. Anche se all'inizio sembra non uccidere, esempio legge di gravità, all'inizio sembra che la lettera, la regola, il codice possa ottenere il risultato minacciando la punizione alla persona, facendogli vedere le conseguenze del suo sbaglio, e questo per un periodo dell'educazione è qualcosa che sicuramente ha un suo valore formativo, ma c'è un momento in cui, e lo vedremo meglio domani, in cui abbiamo bisogno di capire cosa significa genitori di un nuovo patto. E allora lì impareremo a scrivere nella vita dei nostri figli, nella vita degli altri, con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. E questo perché? Per poter sviluppare quindi una capacità non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Okay.